Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo di una scoperta molto interessante fatta dal CERN di Ginevra che sembrerebbe mettere in discussione una delle leggi principali della fisica contemporanea. Parliamo dell'intelligenza degli esseri umani, o meglio del calo medio dell'intelligenza degli esseri umani e infine delle emozioni del polpo, soprattutto in riferimento alla sensazione del dolore. Quindi puntata dedicata più a non tanto a temi di attualità, di stretta attualità, ma quanto a scoperte, ricerche, esperimenti, cose di questo genere, che però possono avere appunto portata molto rilevante nel campo sicuramente della scienza. Cominciamo da quella che potrebbe essere comportare una vera e propria rivoluzione. Ovvero questa scoperta fatta dai ricercatori dell'Università di Zurigo e del CERN di Ginevra, che appunto hanno scoperto qualcosa che se venisse confermato metterebbe in discussione una delle leggi fondamentali della fisica, insomma una roba potenzialmente molto 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 importante. Facciamo un passo indietro, vi spiego di cosa stiamo parlando. Cioè, una delle teorie principali, più importanti della fisica contemporanea è quella che prende il nome di modello standard. Il modello standard racchiude tutte le forze fondamentali e tutte le particelle fondamentali dell'universo per come lo conosciamo. Quindi cerca di mettere a sistema tutti i tasselli fondamentali che compongono l'universo. È un modello incompleto perché non è in grado di spiegare tutto, anzi, non è in grado di spiegare un sacco di cose. Ad esempio, la stessa forza di gravità che il modello standard prevede e tiene in considerazione. Non la riesce a spiegare perché non sono state ancora trovate le particelle fondamentali che fanno da tramite per questo tipo di forza, i gravitoni o come li vogliamo chiamare. E secondo alcuni scienziati addirittura non spiegherebbe il 95% di tutto ciò che succede nell'universo, però nonostante sia incompleto è fin qui ritenuto molto solido, nel senso che tutte le prove che abbiamo fatto per validarlo oppure confutarlo ci hanno detto che è molto attendibile nel fare previsioni. Ok, secondo il modello standard esistono due categorie principali di particelle, che sono i quark, che sono vari tipi di quark, ma che comunque sono quei mattoncini, che compongono, gli elettroni, scusate, non è vero, i protoni e i neutroni, quindi, sono i componenti di queste due particelle che poi a loro volta formano i nuclei degli atomi, scusate. Quindi da una parte i quark e dall'altra i leptoni, che invece è la categoria di particelle a cui appartengono gli elettroni, i neutrini e tante altre particelle. Ok, queste sono le particelle fondamentali. Poi ci sono le quattro forze fondamentali, che sono la forza gravitazionale, la forza elettromagnetica, l'interazione nucleare debole, che sarebbe la forza che è responsabile della radioattività, ovvero del decadimento delle particelle, e l'interazione nucleare forte, che invece è la forza più potente che conosciamo a livello nell'universo, fra quelle almeno a noi note, che è quella forza che tiene assieme all'interno dei nuclei degli atomi i protoni fra di loro, nonostante abbiano carica positiva, tutti i protoni, e gli stessi quark all'interno dei protoni, che anche hanno carica positiva. E quindi invece di esplodere, proprio perché le cariche uguali insomma, si distanziano, si respingono, restano attaccate grazie a questa forza che è detta interazione nucleare forte. Queste quattro sono le quattro forze fondamentali che conosciamo. Ecco, adesso questo nuovo esperimento sembra suggerire che ci sia in realtà una quinta forza di cui non sapevamo niente. O meglio, di cui sospettavamo qualcosa perché già dal 2014 sono iniziate a uscire una serie di prove che ci facevano sospettare che qualcosa non funzionasse nel modello standard, ma adesso con questo nuovo esperimento queste prove hanno assunto un peso specifico più decisamente più importante all'interno della fisica teorica. L'esperimento è stato fatto all'interno nell'acceleratore di particelle del CERN di Ginevra, che è questo enorme anello di 27 km di circonferenza, all'interno del quale le particelle fondamentali vengono accelerate a velocità vicine a quelle della luce e fatte scontrare fra loro per vedere quello che succede sostanzialmente. E quello che è successo in questo esperimento è che alcune di queste particelle scontrandosi non si comportano, non si sono comportate come ci si sarebbe aspettato, ovvero non si sono comportate in maniera simmetrica, quindi non decadono in numeri uguali di particelle diverse, come prevederebbe la simmetria del modello standard, ma c'è una asimmetria di cui ancora non si capisce il motivo e che potrebbe far pensare che esista appunto una quinta forza di cui ignoravamo l'esistenza. E che magari secondo alcuni, ma qui andiamo un po' nella speculazione, insomma, ipotesi molto molto ipotetiche, potrebbe persino spiegare l'esistenza della materia oscura. Comunque, per restare ancorati ai fatti, ancora non è nemmeno detto che questa scoperta sia effettivamente tale, perché nella fisica delle particelle elementari, perché una scoperta, perché delle osservazioni, anzi, raggiungano lo status di scoperta scientifica, bisogna che il margine di incertezza, il margine di errore, quindi calcolando tutti i possibili errori che siamo in grado di conoscere, prevedere e calcolare adesso, sia minore di 3 pro di, scusate, una probabilità ogni 3 milioni, quindi una cosa che diventa veramente improbabile. Al momento il margine di errore è considerato di una probabilità su 1000, quindi siamo ancora molto lontani dalla definire questa cosa una scoperta scientifica a tutti gli effetti, al tempo stesso la percentuale inizia a essere interessante, inizia a dirci qualcosa sul mondo. Andrà approfondita, però ecco, sicuramente è qualcosa che potrebbe aprire le porte a una nuova rivoluzione scientifica, o comunque un ampliamento potenzialmente molto grosso delle nostre conoscenze, perché si apre qualcosa di nuovo su cui non sappiamo niente, su cui negli prossimi anni probabilmente sarà fatta un sacco di ricerca. Quindi è una roba da tenere d'occhio e insomma, noi nel nostro piccolo teniamo gli occhi aperti anche su quello che succede nel mondo della fisica. Va bene, restiamo in ambito di ricerca per parlare di un tema che non è di certo nuovo, ma che di tanto in tanto viene risollevato, in questo caso da un articolo su un blog del Fatto Quotidiano di Paolo Ercolani, un filosofo, ovvero il calo dell'intelligenza umana. Sembra che, lo sappiamo da più o meno 5 anni, il quoziente intellettivo medio dei sapiens stia diminuendo. Ora, ci sono un sacco di critiche su come si misura una cosa complessa come l'intelligenza, perché è difficile ridurla a un numero sicuramente, poi ci sono insomma, le varie intelligenze diverse di Goleman, però ecco, complessivamente quando parliamo di quoziente intellettivo ci dà un'idea comunque delle capacità cognitive degli esseri umani. E se il quoziente intellettivo era mediamente salito negli anni, nel corso dell'ultimo secolo, fino all'incirca agli anni 90, ed era salito per una serie di fattori, fra cui la scolarizzazione, la migliore attenzione verso l'educazione da parte delle famiglie, l'investimento anche nell'educazione da parte della società nel suo complesso, la ricerca scientifica e così via. Sembra che in realtà dal 1990 al 2009, uno studio che poi è uscito nel 2016, condotto da Richard Flynn, ha mostrato che invece il quoziente intellettivo ha iniziato lentamente a diminuire, per poi continuare a diminuire negli anni fino ad oggi, anzi, sembrerebbe che il trend sia in aumento. Fra i fattori, le cause di questo tracollo, ci sono, insomma, sono varie le cause. Addirittura sembrerebbe che anche i cambiamenti climatici abbiano un effetto sulle capacità cognitive delle persone. Tuttavia, la principale sembrerebbe essere la comparsa di nuove tecnologie digitali che, specialmente nel caso dei più giovani, rappresenterebbero questo un potentissimo, elemento di degradazione delle facoltà cognitive, perché tendono a ragionare al posto delle persone, quindi a fare i compiti al posto nostro, e sappiamo che, la nostra intelligenza si sviluppa attraverso, l'allenamento e anche la necessità di risolvere problemi. Se i problemi ce li risolve la tecnologia, ovviamente noi non sviluppiamo le nostre potenzialità cognitive, ma anche emotive e relazionali. E il problema, un po' l'ingorgo logico, è che proprio adesso che avremo bisogno di tutte le nostre migliori capacità intellettive, immaginative, creative per ripensare profondamente la società in cui viviamo, come ci raccontava anche Rob Hopkins nella puntata di Matrix, dedicata all'importanza dell'immaginazione, ci vengono a mancare appunto questi elementi fondamentali. Il punto è che, a differenza di come tendiamo a pensare molto spesso nella società contemporanea, la tecnologia da sola non ci tirerà fuori dai problemi. Può essere un valido alleato se ne facciamo un utilizzo molto molto consapevole, ma se esageriamo, se gli diamo, mettiamo in mano solo allo sviluppo tecnologico le soluzioni dei problemi, pensando che da solo appunto ci tirerà fuori dalla crisi ambientale, ad esempio, in cui siamo immersi, e soprattutto se esageriamo, quando usarla sono i bambini nella fase di sviluppo cognitivo, nelle principali fasi di sviluppo cognitivo, bambini, ragazzini, ragazzine, così, non è un alleato, ma anzi diventa, potenzialmente un nemico. Non so, non mi piace tanto il termine, però insomma, diventa, un elemento di disturbo perché appunto depotenzia le nostre facoltà cerebrali, proprio adesso in cui, nel momento in cui ci servirebbero di più. Tra l'altro, questa regressione cognitiva, che stiamo vivendo ci potrebbe portare a riconsiderare, almeno le nostre relazioni e distanze con altre specie animali, anche perché nel frattempo scopriamo via via che le altre specie sono molto più simili a noi di quanto pensassimo. Ad esempio, fino a ieri pensavamo che i molluschi, che hanno un sistema nervoso molto più semplice rispetto a un essere umano, ma rispetto ai mammiferi in generale, non provassero emozioni e che percepissero il dolore solo come uno stimolo fisico, senza ripercussioni emotive. E invece sembrerebbe di no, perché un esperimento che è stato fatto sui polpi dalla San Francisco State University ha mostrato che appunto questi cefalopodi reagiscono al dolore in modo in realtà molto simile ai mammiferi, provando uno stato emotivo complesso che porta angoscia e sofferenza, quindi non solo una reazione fisica, ma anche una forte reazione emotiva. Ovvio che è difficile per gli scienziati interpretare una sensazione soggettiva e lo stato emotivo di un animale, soprattutto un animale insomma, piuttosto distante da noi come un polpo, ma il team di ricercatori sostiene che il comportamento mostrato dai polpi negli esperimenti suggerisce proprio che probabilmente gli animali non stavano vivendo l'esperienza del dolore solo come un'esperienza fisica, ma che avevano anche una forte reazione emotiva e hanno notato anche cambiamenti duraturi nel loro stato affettivo, ovvero in ciò che negli esseri umani chiameremmo umore, sentimenti e atteggiamenti. Ok, era l'ultima notizia del giorno. Io spero che vi sia piaciuto questo format un po' particolare, non troppo incentrato sull'attualità, ma in cui parliamo un po' di scienza, scoperte scientifiche, ricerca e così via. E se vi è piaciuto fatemelo sapere, insomma, magari ne facciamo altri. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Me ne segno sempre alle 10, sempre in 10 minuti, e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!